Con gli occhi chiusi sul via vai di fascia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Alle 7:50 del mattino in questo martedì 17 gennaio 2023. Ancora una volta buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e benvenuti al Demone del Tardi. E così hanno arrestato anche Messina Denaro, lo hanno arrestato con quella faccia un po' così e quell'espressione un po' così che hanno tutti i boss a fine carriera il giorno in cui vengono costretti ad appendere la lupara al chiodo. La mitologia criminale naturalmente pretenderebbe di vederli dibattersi in catene con la bava alla bocca, i muscoli d'acciaio e l'occhio di Sauron, minimo sindacale per chi si porta dietro la fedina penale di un Darth Vader, e invece te li ritrovi lì dimessi e ordinari, Rina con le spallucce tristi strette in una giacca alla Fantozzi, Provenzano che fa la ricotta nell'ovile e ora Messina Denaro appunto con quella faccia un po' così e quell'espressione un po' così che hanno al massimo i parcheggiatori abusivi o i bagarini pizzicati prima di Interlecce. L'hanno beccato in coda all'ospedale come un anziano qualunque con la berrettino di lana e un montone che forse aveva indossato l'ultima volta Massimo Boldi ai tempi di Vacanze di Natale dei Vanzina. Ecco, forse è stato proprio quel montone a tradirlo, quel montone che non si sogna di mettere più nessuno, perlomeno dal 93, quando te lo davano in omaggio, vi ricordate, col videoregistratore e la bici col cambio Shimano, roba di 30 anni fa, tanto è durata la latitanza del super boss. Ci sono voluti 30 anni per catturarlo, una volta si diceva ad ogni morte di papa, ora si dice ad ogni arresto di boss, e il linguaggio che si aggiorna, bellezza. Giusto per farsi un'idea del tempo che è trascorso, quando cominciò la latitanza di Matteo Messina Denaro, nella Juve esordiva Del Piero, i Jalis non avevano ancora vinto Sanremo, Marta Fascina aveva 3 anni e non era neanche cominciato Un posto al sole. 30 anni, bene, benissimo comunque, anche se la cattura dopo 30 anni di un Messina Denaro vecchio e morente è un po' come quando il Milan ha preso Ronaldo, il fenomeno ormai rotto e a fine carriera, notizia certo da prima pagina, ma poi bisogna vedere i risultati in campo. 30 anni in cui si è largamente favoleggiato sulle geografie di fuga del padrino, dalla Costa del Sol al Sud America, dalla Kamchatka alla costellazione di Andromeda, e invece non si è mai mosso da casa, un po' come quando cerchi per 30 anni la tessera elettorale, dove cazzo l'ho messa, era qui, l'avevo lasciata lì, e poi era sempre stata nel primo cassetto. L'hanno beccato dunque in una clinica privata di Palermo, mentre era in coda per fare un tampone, e il fatto che l'abbiano arrestato mentre era in coda per il tampone significa che tecnicamente a catturarlo è stato Speranza. Vedi che la dittatura sanitaria alla fine ha un suo perché, anche se Piantedosi, che è uno che Messina Denaro lo avrebbe beccato giusto se avesse organizzato un rave party, si affretta adesso ad attribuirsi il merito dell'arresto del secolo, per non dire della Meloni, così galvanizzata che ormai Matteo Messina Denaro lo chiama Matteo Messina Contante, giusto per chiarire quale sia il governo che ha messo in ginocchio la mafia. Argomento questo gettonatissimo, anzi gettonatissimissimo, sulle prime pagine dei giornali della destra. Vedi per esempio Libero, che titola Bingo, un altro boss preso con la destra al governo, e la sinistra rosica. Ma che sfiga compagni, è il titolo dell'editoriale di Sallusti, crollano i teoremi rossi sulle cosche, e così si entra dal territorio della tragedia al grande territorio della cacciara, dove troviamo poi, come dire, alcune delle spigolature più gustose del giornalismo classico, in cui si parla per esempio, c'è un meraviglioso focus del Corriere della Sera sul tumore al colon, perché avendo arrestato Provenzano in una clinica dove si curava per un tumore al colon, eccolo qua il focus del Corriere a pagina 4, cancro al colon, un tumore molto diffuso con metastasi e tra i più letali. Questo è uno dei tagli. Poi naturalmente c'è quello dell'orologio da 35.000 euro al polso del boss, e poi c'è l'olio, perché raccontano i testimoni, Messina Denaro era un bravo paziente, regalava sempre l'olio ai medici, insomma siamo nella categoria, salutava sempre, regalava l'olio, poi si è fatto crescere il montone e si è radicalizzato. E poi c'è la paziente che racconta, mentre eravamo in fila mandava i messaggini. E poi per chiudere, chi c'era tra i pazienti? Niente poco di meno che Totò Schillaci, anche lui in coda insieme a Messina Denaro, giusto per rimandarci a quegli anni 90 di cui sopra, in cui era cominciata la latitanza del super boss. Naturalmente oggi i quotidiani sono in versione sostanzialmente monografica, o quasi, ci sono quotidiani come Repubblica che dedicano 21 pagine all'arresto di Messina Denaro, altri 15, altri qualcuna di meno, ma tutti o quasi tutti titolano naturalmente sulla cattura del boss. Catturato il padrino delle stragi, questo è il titolo del Corriere della Sera, l'ultimo padrino è il titolo della Stampa, l'ultimo stragista, quello di Repubblica, naturalmente tutti i titoli accompagnati dalle immagini dell'arresto senza manette, con il montone e il berretto di qui sopra. A questo proposito, come dire, mi allineo alla richiesta del mio amico Leo, dopo aver arrestato Messina Denaro, arrestate anche il suo stilista. In cella l'ultimo padrino, questo è il titolo che fa Avvenire, il padrino, atto finale, gioca sulla trilogia coppoliana, il giorno che diventa appunto una tetralogia con Il Padrino atto finale, La fine di un'epoca mafiosa invece è il titolo che fa Domani ed è anche il titolo del pezzo firmato da Attilio Bolzoni. Il Manifesto spende il suo gioco di parole con un erano capaci, sono Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza il boss si arrende senza resistere ai carabinieri del ROS che lo bloccano all'esterno di una clinica di Palermo dove era atteso per sottoporsi alla chemio. Il Fatto Quotidiano fa già un passo in là e apre sul tema delle intercettazioni. Abbiamo sentito anche nel giornale radio l'intervista al procuratore di Palermo De Lucia, che rivendicava l'importanza e la necessità delle intercettazioni per contrastare la criminalità organizzata. Leggeremo poi anche l'intervista che oggi troviamo su Repubblica al procuratore De Lucia. Comunque dicevo, il Fatto Quotidiano si porta avanti e titola: senza le intercettazioni sarebbe ancora latitante. La cattura di Messina Denaro nella clinica a Palermo, scrive Il Fatto, smentisce Nordio, e quindi siamo già nella polemica politica del Post. Anche Il Messaggero naturalmente titola sulle stragi, mentre invece Il Foglio oggi che cosa fa? Il Foglio ama la provocazione e quindi titola come la grande sconfitta dell'antimafia della chiacchiera, che è poi l'oggetto del pezzo firmato da Claudio Cerasa. L'arresto di Messina Denaro è un duro colpo per la mafia, ma anche, scrive, per il circo mediatico giudiziario. Qual è l'unico quotidiano, anzi non l'unico, uno dei pochissimi quotidiani che non apre con Messina Denaro? Beh, è Il Sole 24 Ore, che apre su Telecom, nuovo strappo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, CEO della società francese, lascia il board di quell'italiano, l'azionista transalpino vuole discontinuità e mano libera sulla rete. L'altro quotidiano, al netto dei giornali sportivi, che non apre su Messina Denaro è invece La Verità, e come titolo La Verità, rubli alla Lega, era tutta fuffa, chiesta l'archiviazione per la vicenda dell'Hotel Metropol, anche se altrove giustamente si sottolinea che dopo il ritrovamento del boss Messina Denaro, l'ultima cosa che resta da trovare in Italia, naturalmente oltre all'oro di Dongo, sono i 49 milioni della Lega. Ma intanto sono già le 7.59 e 53 secondi, quasi le 8, quindi la linea dopo la pubblicità, i titoli, e poi torniamo per la seconda parte del Demone del Tardi.
Thicker skin, this pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Oh.
Need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose.
Un po' scrimadelico questa Nothing Left to Lose, nuovissimo singolo firmato dagli Everything But the Girl. Era stato annunciato sui social tempo fa sia da Ben Watt che da Tracy Thorn, che dopo quasi 25 anni sarebbero tornati insieme per realizzare un album che uscirà attorno a marzo-aprile, ed eccoli qua appunto con il nuovo singolo. 25 anni, poca cosa rispetto a 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro. Dovessi scegliere, farei una puntata tutta sugli Everything But the Girl, ma invece ci tocca affrontare il monografico tema che oggi troviamo sui quotidiani, che come vi dicevo sono quasi integralmente concentrati e dedicati alle vicende che hanno portato alla cattura del super boss di Cosa Nostra. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, francamente, nelle letture di oggi. E allora, al netto delle cronache che già conosciamo nel dettaglio, partiamo innanzitutto, giusto per avere un ordine narrativo possibile, dal racconto del personaggio Matteo Messina Denaro. Lo fa Roberto Saviano sul Corriere, lo fa anche Lirio Abbate su Repubblica. Parla di lui e parla della sua latitanza, una latitanza che è stata funzionale anche alla strategia di Cosa Nostra, quella dell'immersione, dell'invisibilità, quella di tentare di far dimenticare l'esistenza della mafia almeno dall'agenda politica, e lo ha fatto evitando omicidi eccellenti, nuove stragi e attentati, e silenziando le armi, e in parte è riuscito in questa operazione. Occorre partire però da lontano, ricorda Abbate, per raccontare l'importanza di Messina Denaro, Usì, come lo chiamavano gli affiliati trapanesi. Matteo amava confidare ai suoi picciotti alla fine degli anni Ottanta che con le persone che ha ammazzato poteva farci un cimitero. Si calcola, attraverso le sentenze che il boss ha sulla coscienza come mandante o esecutore, una sessantina di cadaveri, comprese donne e bambini. Poi sono arrivate anche le stragi di Falcone e Borsellino, in cui ha avuto un ruolo determinante accanto a Rina, e infine le bombe a Roma, a Milano, a Firenze nel 93, e quindi lì inizio il 2 giugno del 93 della sua latitanza, dove ha trasformato tutto, compreso la sua personalità e il suo modo di agire. In questa data inizia ufficialmente la latitanza del boss, perché accusato di omicidi per la prima volta dal collaboratore di giustizia Balduccio Di Maggio. Il boss trapanese però è già irreperibile. La storia di Matteo Messina Denaro inizia da lontano nel trapanese, uomo di fiducia di Salvatore Riina. Usicu si mostra subito come un sanguinario assassino vicino vicinissimo al clan di Brancaccio di Giuseppe Graviano, attualmente detenuto, e diventa con il trascorrere degli anni il custode dei segreti del capo dei capi, in particolare delle carte dell'archivio di Rina, e ottiene in eredità i legami con quella zona grigia che ha dialogato e fatto affari con Totò Ucurt fino al 93, legami e contatti ancora preziosi per Cosa Nostra, di cui potrebbe aver fatto tesoro in questi anni da ricercato. Attenzione, perché appunto questa mattina si racconta del fatto che sia stato trovato e perquisito il covo di Messina Denaro a Campobello di Mazara. Molti di voi ricorderanno invece come andò la vicenda del covo, del ritrovamento del covo di Riina dopo l'arresto di Riina, un covo che era stato ripulito e i cui segreti sarebbero appunto stati fino ad oggi e sarebbero ancora nella disponibilità di Matteo Messina Denaro, così come la celebre agenda rossa di Paolo Borsellino, da cui il tema di dibattito, di discussione fin da ieri, a sottolineare o meno la rilevanza e l'importanza, al di là del dato simbolico e dell'atto di doverosa giustizia dell'arresto di Messina Denaro, cioè è un arresto importante perché consentirà di affrontare con Messina Denaro proprio il tema della rivelazione dei segreti di cui è depositario, oppure Messina Denaro non parlerà affatto e allora si tratterà semplicemente di aver arrestato dopo 30 anni un boss che giustamente e per fortuna finisce in carcere per tutto quello che ha commesso. Ma intanto appunto prosegue il racconto di Lirio Abate, che attraversa le stragi successive, quella di Capaci, di via D'Amelio, dall'attentato di via Fauro fino alla strage dei Giorgofili a Firenze, passando per la strage di via Palestro a Milano, per toccare anche quello che è uno dei momenti più atroci e terribili della vicenda mafiosa, della mafia corleonese di quegli anni, ovvero il rapimento e l'uccisione del figlio del pentito di Matteo. Scrive Lirio Abate nel suo ritratto per Messina Denaro: la lotta allo Stato avviata da Riina è considerata una guerra giusta da combattere con ogni mezzo, il tritolo, la corruzione e l'omicidio. È riuscito a creare un welfare mafioso poi che gli ha consentito di ottenere una rete di protezione ovunque, perché ha girato sul territorio somme di denaro che hanno consentito a chi ne aveva bisogno di mangiare, per questo è stato protetto senza mai essere tradito. Ma la vera forza di Usiku, quella che gli ha consentito di sopravvivere per decenni all'azione di contrasto allo Stato, quando quest'ultimo ha iniziato a metterla in atto seriamente, risiede nella sua capacità di creare e consolidare rapporti con soggetti esterni, non solo i massoni e i politici indispensabili per tessere la rete del potere, ma soprattutto gli imprenditori, e sul loro denaro che si fonde il potere stesso. La necessità di gestire e implementare questi rapporti ha da sempre costituito uno degli scopi principali dell'organizzazione, è stata e continua ad essere una priorità assolutamente imprescindibile. Alla mafia tradizionale si è infatti affiancata la nuova mafia, impegnata nell'accumulazione della ricchezza e attiva nei mercati legali. Capo indiscusso ne è stato Matteo Messina Denaro ed è una mafia pericolosa e insidiosa. Usiku è riuscito a renderla moderna pur mantenendo le caratteristiche tipiche di Cosa Nostra, in particolare dopo le stragi. E poi prosegue Lirio Abate nel ritratto di quello che Repubblica nel titolo chiama oggi l'ultimo stragista. E con la cattura di Matteo Messina Denaro si chiude appunto un'epoca, tanto che domani nel pezzo di Attilio Bolzoni in prima pagina parla appunto della fine di un'epoca mafiosa, la fine di un'epoca che si è consumata a Palermo, in un territorio che un tempo era inviolabile. Capo o non capo della Cosa Nostra siciliana, niente sarà più come prima, scrive Attilio Bolzoni, che però comincia a guardare avanti, come fanno diversi analisti oggi e conoscitori della materia. L'operazione del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, scrive Bolzoni, è certamente di grande valore, scopriremo dettagli e retroscena nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma adesso comincia la vera sfida. Chiusa con la capitolazione di Matteo Messina Macchina Denaro, l'era dei Corleonesi, che è durata pressappoco 4 decenni, una parentesi spaventosa ma relativamente breve nella secolare storia della mafia siciliana. Ora sta arrivando il momento della verità su come lo Stato vuole contrapporsi alle grandi organizzazioni criminali. Non ci sono più capi di spessore elevato, Cosa Nostra siciliana più che alla ricerca di una guida e alla ricerca di se stessa. Non ha più una cupola, un governo, non ha più un piano a lungo termine, non ha almeno per ora un progetto politico, si sta accontentando di resistere. La cattura di Matteo Messina Denaro è già passato, ma la mafia verosimilmente già vede il suo futuro oltre i nomi che oggi conosciamo. Il procuratore di Lucia, che poi leggeremo tra poco nell'intervista a Repubblica, si tira indietro rispetto all'indicazione dei successori possibili di Messina Denaro, cosa che non fa invece il Corriere della Sera, che a pagina 9 indica nel grassone e nel vassoio i possibili successori per la leadership di Cosa Nostra. Il grassone sarebbe Giovanni Motisi, soprannominato appunto così, e killer di fiducia di Riina. Il vassoio invece è Giuseppe Auteri, cresciuto all'ombra di Calogero Lopresti. Ma intanto restiamo sulle colonne del Corriere della Sera, perché quello che è stata Cosa Nostra in questi anni e quello che potrebbe essere lo si capisce anche attraverso la latitanza stessa di Matteo Messina Denaro. Ne scrive Giovanni Bianconi: 30 anni di latitanza sono un segno di potere, di esercizio del potere, una sfida nella quale Matteo Messina Denaro non è soltanto sfuggito alla cattura, ma ha continuato a guidare un pezzo importante di Cosa Nostra, contando sul prestigio derivante anche dall'essere l'ultimo latitante della mafia stragista che aveva messo in ginocchio lo Stato. Ha continuato a gestire il potere e il patrimonio accumulato grazie agli affari, droghe, estorsioni, riciclaggio, investimenti nell'eolico, nei supermercati, nel turismo e in altri settori. Un tesoro stimato da qualcuno in 4 miliardi di euro. È una latitanza trascorsa in Sicilia e in altre parti d'Italia, forse con qualche puntata fuori dai confini. Di Matteo Messina Denaro, rifugiato all'estero, si è parlato spesso, una volta in Spagna, un'altra in Albania, ma tutte le indagini alla fine ritornavano sempre in Sicilia, nel triangolo tra Castelvetrano, Marsala e Trapani, che fu il suo regno e prima ancora del padre Francesco, morto latitante nel 98, per il quale Matteo ha continuato a far pubblicare l'annuale necrologio di ricordo insieme al resto della famiglia, firmato "I tuoi cari". In quella terra e in quel legame hanno germinato le radici mafiose di un boss che è sempre stato nel cuore di Riina. Il legame stretto del Messina Denaro con il capo dei capi Corleonese lo confermò lo stesso Riina nei suoi colloqui con il compagno di detenzione intercettato in carcere nel 2013. Diceva Riina: "Suo padre, buon'anima, era un bravo cristiano, un bel cristiano, Uzzu Ciccio di Castelvetrano, ha fatto tanti anni di capomandamento. A lui gli ho dato la possibilità di muoversi libero, però era un cristiano perfetto, un orologio". Poi passò a parlare del figlio: "Lo ha dato a me per farne quello che ne dovevo fare, è stato qualche 4-5 anni con me, impara bene minchia", finché non cominciò a pensare prima di tutto a sé, Messina Denaro, investire per proprio conto, quasi dimenticando il destino dell'organizzazione, guadagnandosi poi per questo i rimbrotti di Riina, che sui giornali ha letto degli investimenti nell'energia eolica ed è sbottato. A me dispiace dirlo, questo fa il latitante, fa questi pali eolici, i pali della luce, questo si sente di comandare, si sente di fare luce ovunque, fa pali per prendere soldi, ma non si interessa di, ovviamente, degli interessi dei Corleonesi in carcere. Fu quasi una scomunica, scrive Bianconi, nei confronti del figlioccio, che dopo il 93 non decise di proseguire con la strategia delle bombe. Un Messina Denaro che appunto stava in Italia, aveva messo in piedi un sistema di comunicazione attraverso pizzini recapitati e ritirati in aperta campagna con i postini che andavano e venivano parlandosi con linguaggio cifrato, un po' il sistema che aveva adottato Provenzano e che poi, appunto, scrivono altri commentatori, è stato aggiornato alla contemporaneità da parte di Messina Denaro. Ma visto che l'abbiamo anticipata più volte, vediamo l'intervista che oggi Repubblica fa al procuratore di Palermo De Lucia, che abbiamo sentito anche all'interno del nostro GR. Che cosa dice di Lucia? Dice: Cosa Nostra tende a ricostruire i suoi vertici, adesso dovrà sostituire Matteo Messina Denaro come punto di riferimento per i grandi affari. C'è già chi è pronto a prendere il suo posto. L'ultimo stragista è appena finito in carcere, ma il procuratore di Palermo, scrive Dario Del Porto, che lo intervista, avverte: se qualcuno pensa che la partita contro la mafia sia vinta, si sbaglia di grosso. Ora si sposta sulla caccia alla rete di protezione e connivenze che hanno permesso a Matteo Messina Denaro di restare latitante per 30 anni. E poi sottolinea: c'è stata certamente una fetta di borghi che negli anni lo ha aiutato, le nostre indagini puntano su questo. Tra le altre cose gli viene chiesto appunto che cosa succederà adesso dentro Cosa Nostra, e risponde il procuratore di Palermo: a differenza delle camorre, la mafia ha una struttura con una testa sola, un'organizzazione che da sempre si è data queste regole, può continuare a vivere nell'ordinaria amministrazione senza una struttura centralizzata, ma al tempo stesso questa struttura centralizzata rimane fondamentale per poter continuare a prosperare e a fare affari. Dunque gli chiedono: dovrà essere scelto un nuovo padrino? L'obiettivo, risponde sempre lo stesso, individuare nuovi capi e strutture dirigenti. Poi, come dicevo, si schernisce di fronte alla domanda: chi prenderà il posto di Messina Denaro? E non dice, anche perché sottolinea che ci sono indagini che devono essere mantenute doverosamente riservate. Però a proposito del colpo inferto a Cosa Nostra, dice assolutamente sì, lo è anche a livello simbolico, sia per lo Stato, perché riafferma che lo Stato vince contro la mafia, sia per Cosa Nostra, perché la fa sentire sempre meno impunita. E qua si va un po' al dunque quando gli viene chiesto: come è stato possibile per l'uomo più ricercato del paese farsi curare periodicamente in una clinica privata nel centro di Palermo? E De Lucia risponde: l'ulteriore conferma che nel proprio territorio i mafiosi sanno sempre come muoversi, da sempre i latitanti si nascondono vicino a casa. Ma Messina Denaro, gli chiede il giornalista di Repubblica, non era in un casolare di campagna o in un bunker sotterraneo, bensì nel cuore della città. È evidente, dice De Lucia, che ha goduto fino a poche ore di una rete di protezione. Ci stiamo lavorando, le indagini vanno avanti e hanno come obiettivo proprio quello di scoprire i complici che hanno protetto i latitanti in tutti questi anni. Una parte della borghesia palermitana, dice De Lucia, ha certamente avuto un ruolo. E poi gli viene chiesto ancora: secondo lei nel paese, nei palazzi della politica, è ancora alto il livello di attenzione sulla lotta alla mafia? Se parliamo della mafia militare, sì, risponde De Lucia, se invece ci riferiamo a quella che chiamiamo la borghesia mafiosa, questa soglia di attenzione si attenua. Però c'è una cosa che mi ha colpito positivamente, cioè gli applausi della gente che era all'esterno della clinica a Palermo fino a qualche anno fa. Questo non era così scontato. E dunque De Lucia che richiama ancora una volta quello che Falcone e Borsellino avevano definito come il famoso terzo livello della mafia. La Stampa invece intervista Di Matteo, Nino Di Matteo, il magistrato dell'inchiesta sulla presunta trattativa, perché uno degli argomenti di dibattito del momento è proprio se l'arresto di Bernardo Provenzano sia il frutto di una nuova trattativa sotterranea in corso con i vertici di Cosa Nostra. Letale dire che lo Stato ha vinto se non si svelano le coperture, dice Di Matteo. Lo intervista Federico Monga, che gli chiede: la politica e il governo sono euforici, ma si può parlare di una vittoria dopo una latitanza durata 30 anni? Risponde Di Matteo: lo Stato avrà davvero vinto quando avrà approfondito e fatto chiarezza sul come e sul perché sia stata possibile una latitanza così lunga, nonostante l'impegno di migliaia di agenti delle forze dell'ordine e di decine di magistrati. Avevamo identikit molto fedeli, Messina Denaro ha vissuto a Palermo, è stato arrestato in una delle cliniche più frequentate della città. E Monga gli ricorda anche: ha fatto un selfie addirittura con il suo medico curatore rassicurante. Che risposta si dà? E dice Di Matteo: è assai probabile che la sua latitanza non sia dovuta solo all'abilità del Fuggiasco, ma anche alle protezioni di cui ha goduto proprio ieri in una sentenza della Corte di Assise di Palermo a proposito della trattativa Stato-mafia che ha condannato i boss e assolto gli apparati dello Stato, e scritto che per un certo periodo gli alti funzionari del vecchio Rosso avevano coperto Provenzano per interesse nazionale, in modo che potesse consolidare la leadership moderata rispetto all'ala stragista. Insomma, ci sono sempre state coperture istituzionali, e fino a quando non si chiariranno le coperture e le complicità, allora, come ora, non potremmo dire di avere vinto. Chi è stato Matteo Messina Denaro? Gli chiedono, e Di Matteo dice: ha avuto un ruolo centrale, non solo operativo ma strategico, negli attentati di Falcone e Borsellino. Per fare un esempio, indicò i monumenti da colpire, il riferimento ovviamente alle stragi di Firenze e di Milano che seguirono la stagione stragistica sul suolo palermitano, e si domanda Di Matteo: era frutto solo delle sue conoscenze o aveva dei suggeritori? Qua gli viene ricordato che un altro pentito, Salvatore Baiardo, pochi mesi fa aveva detto in televisione, in un'intervista a Giletti, a Non è l'Arena, che Messina Denaro era malato e che avrebbe potuto farsi arrestare, magari ha lasciato intendere, se in cambio si discutesse davvero dell'abolizione dell'ergastolo ostativo. E Di Matteo dice: avevo già notato allora la precisione del suo racconto, ora si deve fare il possibile per capire come abbia potuto prevedere tutto questo. Ancora nell'intervista a Di Matteo si tocca il tema dell'agenda rossa di Borsellino e dell'archivio di Riina, di cui abbiamo fatto accenno prima. Non sono congetture, dice Di Matteo, ma considerazioni fatte in un certo periodo dai boss e riferite dal pentito Nino Giuffrè, che è stato al vertice di Cosa Nostra. Giuffrè ha sostenuto che Matteo Messina Denaro avrebbe utilizzato l'agenda rossa e l'archivio di Riina come arma di pressione e ricatto all'interno e all'esterno di Cosa Nostra. Si può pentire? Questo poi è il grande tema. Se non pentire, parlerà Messina Denaro? Risponde Di Matteo: non lo so, auspico che se decidesse di parlare lo faccia pienamente, ma anche lo Stato deve fare la sua parte senza avere paura di fare domande e di ascoltare risposte, come è avvenuto in passato. Messina Denaro non deve aggiungere qualche tassello sulle stragi, ma farci capire chi ha voluto gettare nel panico un paese con finalità terroristiche. Sulla Stampa scrive oggi anche Giancarlo Caselli, che fu procuratore a Palermo. Troppi complici, scrive Caselli, nei salotti buoni. Chi mostra di non credere a tutto questo e, come dicevo, fa una provocazione sulla prima pagina, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che parla della grande sconfitta dell'antimafia della chiacchiera, e scrive: ha vinto l'antimafia dei fatti, ha perso l'antimafia delle chiacchiere. Sono 30 anni che il circo mediatico giudiziario accusa lo Stato di essere colluso con la mafia, sono 30 anni che il circo mediatico giudiziario accusa i partiti, soprattutto quello di destra, di essere in trattativa con la mafia, sono 30 anni che il circo mediatico giudiziario accusa i carabinieri dei ROS di essere terminali della suddetta trattativa, e sono 30 anni che l'antimafia delle chiacchiere tenta con successo di affermare una falsa verità, smentita ieri ancora una volta dall'antimafia dei fatti con l'arresto di Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. E la falsa verità è quella che purtroppo abbiamo tutti nelle nostre orecchie: la mafia è ovunque, la mafia è imperversa, la mafia sta vincendo, la mafia non si ferma, e la vera ragione per cui da anni si è fermata la stagione delle stragi dei delitti eccellenti non è legata al fatto che la cupola stragista e sanguinaria sia stata sgominata dall'iniziativa dello Stato, ma deriva dal fatto che da 30 anni lo Stato ha intessuto con Cosa Nostra un patto indicibile grazie al quale la mafia comanda in Italia senza dare troppo nell'occhio. Non è così, dice Cerasa, e a supporto elenca tutti gli arresti dei vertici corleonesi che sono stati compiuti nel corso degli anni. Ai posteri l'arduo dibattito dibattito, mentre intanto io ho ancora solamente un minuto e quindi potrei toccare altri aspetti, ma sicuramente ci sarà occasione di affrontarli nel corso della giornata delle pagine informative di Radio Popolare. Spiace dire che non c'è stato spazio, ma per la verità non lo si è visto nemmeno sui giornali, per l'altra notizia che troviamo su tutte le prime pagine, ovvero l'addio alla Lollobrigida, bellezze e amori da subiaco a Hollywood, l'ultima bersagliera, insomma, titoli così sulle prime pagine dei quotidiani. Altri argomenti di cui si scrive oggi, seppur relegati a fondo pagina, il vertice di Davos, dove noi abbiamo mandato il ministro Valditara, niente proprio di meno che lui, chissà che cosa c'entra. Chi è che non è stato a Davos? Io, il ministro Valditara, va bene, perfetto, vai tu. Mentre invece, a proposito di ministri, il Manifesto mette in prima pagina che cade la ministra pacifista della difesa tedesca, sgradita a Biden, Zelensky e al governo lituano. Kristin Lambrecht dell'SPD si dimette a 4 giorni dal vertice NATO di Ramstein. Oggi Scholz comunicherà il suo successore. Altra notizia che troviamo su tutti i quotidiani, che i giornalisti hanno ascoltato in anteprima le canzoni di Sanremo e hanno cominciato a dare le pagelle. Quale sarà la migliore? Non lo sappiamo, non ho nemmeno tempo di dirvelo, perché è già il momento di ridare la linea al GR per l'edizione delle 8.30, poi Prisma con Lorenzo Ghidini, teniamo la suspense, magari lo svegliamo domani mattina se la canzone migliore è quella di Tizio piuttosto che quella di Caio. Ci sentiamo domani, grazie per essere stati all'ascolto, buona giornata, me ne vado perché sono già in ritardo.